Ringrazio tutti voi e ringrazio in particolare il magnifico rettore. Lo ringrazio anche per l'ultimo accenno delle sue parole riguardo proprio al versetto delle confessioni che abbiamo posto come tema degli incontri di quest'anno. Perché io credo che la parola agostiniana, che è stato come il filo conduttore di tutti questi incontri, è proprio la parola delectet, o la parola piacere, perché il diletto si può tradurre con il termine attuale piacere. E così inizio subito oggi la lettura insieme con voi proprio dall'inizio delle confessioni, del primo paragrafo delle confessioni. Faccio solo due piccole osservazioni introduttive. Quando sono state scritte le confessioni? Le confessioni sono state scritte dopo che Agostino fu ordinato vescovo. E questo lo dico perché l'ordinazione episcopale per Agostino rappresenta un momento decisivo nell'esperienza cristiana di Sant'Agostino. E vedremo poi il valore di questo momento. L'ordinazione episcopale di Agostino si può situare con certezza dal maggio 395, in cui si firma ancora come presbitero, all'agosto 397, in cui per la prima volta come vescovo della chiesa di Ippona firma un incontro di vescovi a Cartagine. Quindi l'inizio delle confessioni è in questo periodo, ma forse c'è ancora una data certamente più sicura. Le confessioni sono state scritte dopo che il vescovo Ambrogio muore, e Ambrogio muore il 4 aprile del 397. Quindi l'inizio delle confessioni si situa nel 397. La conclusione di quest'opera si situa normalmente verso il 400. Quindi sono 3 anni in cui Agostino, già vescovo, proprio è come la sua prima opera compiuta dopo l'ordinazione episcopale. Seconda piccola osservazione, diciamo, introduttiva, confessiones, le confessioni. Padre Trappé, che è un grande studioso, stato un grande studioso agostiniano e che ha commentato, che ha introdotto proprio per la casa editrice Città Nuova il libro delle confessioni, a un certo punto dice che il tema delle confessioni potrebbe essere l'inquietudine del cuore. Ecco, con tutto il rispetto per padre Trappé, io credo che sia un po' fuorviante partire da qui. Le confessioni non hanno come tema l'inquietudine del cuore. Le confessioni, come il nome stesso dice, ha come contenuto il confiteri, cioè il riconoscimento stupito e gratuito dell'avvenimento della grazia. Questo è fondamentale. Le confessioni sono il riconoscimento. Confiteri è un termine liturgico, dice Guardini proprio commentando l'inizio delle confessioni. È il riconoscimento stupito e grato di qualcosa di presente, perché si può riconoscere con stupore e gratitudine solo un presente. Quindi le confessioni indicano lo stupore grato di Agostino di fronte a una presenza che attira e dona piacere al suo cuore. Potremmo anche dire che le confessioni, a me stupisce sempre che il termine confessus, confiteri, vuol dire sia riconoscere sia testimoniare. Confessus est bona confessionem coram multis testibus, dice un ritornello dell'antica liturgia. Hai testimoniato una buona testimonianza davanti a molti testimoni. Ecco, le confessioni sono il riconoscimento di una presenza e la testimonianza di questa presenza. Ma la parola riconoscimento, la parola confiteri, mi sembra proprio la parola più esatta. Il riconoscimento implica il riflesso che una presenza ha sulla mente e sul cuore. Il riconoscimento, confiteri, è un fatto, direi, estremamente passivo. Indica lo stupore e la gratitudine che una presenza che corrisponde al cuore, che allieta il cuore, provoca nel cuore dell'uomo. Tante volte abbiamo ricordato che per Agostino tutta la sua conversione, uno dei brani delle confessioni più belle, quando lui si domanda, ma l'abbiamo citato tante volte, perché, oh Dio, mi hai fatto leggere i libri dei neoplatonici, libri attraverso cui Agostino ha riconosciuto con la sua intelligenza l'esistenza del Creatore, ha riconosciuto di essere stato creato e ha riconosciuto quel mistero che lo crea. Dice, perché, Signore, mi hai fatto leggere questi libri? Perché quando poi avrei letto le lettere del tuo apostolo Paolo e quando le tue mani poi avrebbero curato le ferite del cuore, bellissimo, non basta leggere la Bibbia, occorre che qualcosa curi le ferite del cuore. Quando le tue mani avrebbero curato le ferite del cuore, io comprendessi la differenza tra la presunzione e la confessione. La presunzione è il tentativo dell'uomo di raggiungere qualcosa. Non è di per sé qualcosa, come dire, originalmente cattivo. Presumptio indica il tentativo dell'uomo di raggiungere qualcosa. Confiteri, confessio, indica il puro riconoscimento di una presenza, il puro accorgersi stupito di una presenza, come quando un bambino dice mamma. Così proprio, nella stessa semplicità e nella stessa, come dire, purezza. Adesso iniziamo la lettura. Magnus così iniziano le confessioni. E iniziano con dei versetti dei salmi. In fondo iniziano in modo poco originale. Ma anche questo è significativo di Agostino. Agostino dice Madec, questo grande attuale e intuitivo studioso di Agostino. Agostino non ha mai voluto essere originale. Magnus est Domine e laudabilis valde. Signore, tu sei grande e sei degno di essere lodato. Magna virtus tua e sapienze tue non est numerus. Grande è la tua potenza, la tua forza, e la tua sapienza non ha confini. Et laudare te vult homo, e l'uomo ti vuole lodare, ti vuole riconoscere. Che cos'è l'uomo? Aliqua porzio creature tue. E qui c'è la prima scoperta dell'Agostino cristiano. Che cos'è l'uomo? L'uomo è una piccola parte della tua creazione. Questo è l'uomo. L'uomo è una piccola parte della tua creazione. La grande intuizione religiosa di Agostino è, potremmo dirla con una parola semplice, ma e che mi è cara, potremmo dire è il riconoscimento del tu che mi fai, tu Dio che mi crei. Questa è quella luce immutabile che Agostino in quell'intuizione trepidante, come lui dice, intuisce. Luce immutabile nel senso, dice anche, perché da te sono creato e io e tu mi crei. Quindi l'uomo è una parte della tua creazione. Ma detto così non è ancora l'uomo nella sua concretezza. L'uomo non solo è creatura, non solo non si dà l'essere, ma riceve l'essere. Ma detto così non è ancora l'uomo che siamo ciascuno di noi. Et homo circumferes mortalitatem suam. L'uomo che porta addosso il suo andare verso la morte. Questo è l'uomo concreto, l'uomo creatura, ma l'uomo che porta la sua mortalità, il suo essere destinato a morire. E questa, per usare le parole dell'Apostolo, e questa paura della morte rendeva tutti gli uomini schiavi. Questo andare verso la morte. Ma perché porta l'uomo, creatura di Dio? Perché porta questo segno di morte? Perché l'uomo è destinato alla morte? Circumferens testimonium peccati sui. Perché l'uomo nasce ferito per un peccato. Porta il segno del suo peccato, la morte conseguenza del peccato. Porta la testimonianza di essere peccatore. La testimonianza, qui è bellissimo, perché subito Agostino identifica il peccato. Porta la testimonianza, quia superbis resistis. Porta la testimonianza che tu resisti ai superbi. Secondo me la parola superbi potrebbe essere tradotta, c'è una lunga lettera di Agostino a un filosofo, una lunga lettera anche perché gli spiega tutto il percorso, diciamo così, degli studi filosofici, in cui dice che, ma c'è un certo punto, c'è una frase che dice, perché il primo peccato è gauderem ad propriam potestatem. Il primo peccato è consistere in ciò che si possiede. Consistere, cercare la propria consistenza in un possesso, in qualcosa che si possiede. Fossero cose, diciamo, buone o cattive, ma la superbia è il cercare la propria consistenza in qualcosa che ho in mano io, che posso possedere io. Per questo, lo vedremo dopo. Et tamen laudare te vult homo. E tuttavia, nonostante che l'uomo, creatura tua, l'uomo porti il segno del suo andare verso la morte, nonostante che porti quindi il segno del suo peccato, del suo voler possedere lui, del suo cercare lui una consistenza in ciò che possiede, e tuttavia, com'è bello questo tuttavia, e tuttavia l'uomo ti vuole lodare, perché l'immagine di Dio, questa capax dei, questa apertura al mistero, nonostante il peccato originale, rimane nell'uomo, rimane ferita, si nasce con questa ferita, ma l'uomo rimane ogni uomo, qualunque delitto, dice Agostino, o qualunque cattiveria lo possa irretire, ogni uomo rimane capax dei, rimane aperto come possibilità, aperto all'incontro con Dio. Et tamen laudare te vult homo, e ripete, aliqua portio creature tue. L'uomo rimane tua creatura, peccatore, ma rimane tua creatura. Peccatore rimane parte della tua creazione. E poi, dopo questo inizio in cui in qualche modo Agostino guarda chi ti vuole riconoscere, chi ti vuole lodare, poi c'è questo nuovo inizio, ed è l'inizio reale. Questo tu, non l'uomo, tu. È perché dall'uomo non si può dedurre questo nuovo inizio, direbbe Guardin. Tu, o Dio, tu escitas ut laudare te delettet. Tu fai in modo che il riconoscerti, lodare, è, ripeto, è il riconoscimento stupito e grato. E questo riconoscimento è come quando il bambino dice alla mamma che è bella, che è tanto bella. Ecco, il lodare è il riconoscimento stupito e grato. Eppure l'uomo, tu fai che il riconoscerti dia piacere, delette. Tu fai che il riconoscerti dia piacere. Quia, perché? Perché riconoscerti dà piacere? Perché fecisti ad te? Perché tu ci hai creati ad te. Non solo ci hai creato tu, non solo siamo creati da te, ma siamo creati rivolti a te. Siamo creati in modo tale che la meta, che il destino nostro sei tu. Siamo creati, ecco, qui è proprio la consistenza naturale dell'uomo. Agostino nel De Vera Religione dice che qual è la differenza tra tutte le creature e la creatura ragionevole che è l'uomo? Che tutte le creature sono create da Dio, ma l'uomo è creato non solo da Dio, ma l'uomo è creato ad Deum. L'uomo è creato avendo come struttura del suo cuore, struttura del suo essere, avendo come meta, luogo del suo essere, il mistero, Dio. Tu fai in modo che il riconoscerti dia piacere perché ci hai creato per te. E il nostro cuore è inquieto, non ha riposo, finché non riposa in te. Ma volevo suggerire subito la cosa. Ma vedete, quando Agostino scopre che è creato per Dio, quando Agostino scopre che il cuore è inquieto finché non riposa in Dio, quando prova piacere nell'incontro con Dio, viene prima il piacere dell'incontro, poi uno scopre, allora uno dice, sì, guarda, io ti attendevo, io ero fatto per te, ma prima viene il piacere di averlo incontrato. Quando l'ha incontrato, quando ha provato questo diletto, quando ha provato questo piacere, allora ha scoperto che dall'inizio lo desiderava, che dall'inizio lo attendeva, che per questo piacere era creato. E così vi leggo adesso i due piccoli brani che avete sempre scritti. Perché mi sembra che traducono con immagini comprensibili a tutti quello che sto suggerendo. Non si parte dall'inquietudine. Il cristianesimo non parte dall'inquietudine. Il cristianesimo inizia con un piacere. Non vuol dire che l'inquietudine non sia la struttura metafisica del cuore, ma il cristianesimo non parte dall'inquietudine. E questo secondo me, scusatemi, questo secondo me è di un'attualità assoluta, ma poi vedremo. Allora scrive Agostino nel libro decimo e sta parlando della felicità e sta parlando del godimento e sta parlando di dove l'uomo pone la felicità e quindi dove l'uomo cerca il godimento della felicità, con la distinzione, ma adesso questo casomai lo vedremo la prossima volta. Et ipsa est vita beata, questa è la felicità, gaudere ad te, godere rivolti a te, godere fecisti nos ad te, rivolti a te, gaudere de te, godere abbracciati, non basta essere rivolti se non si è abbracciati, da te, godere da te, godere, gaudere propter te, godere per te. Ipsa est, e non est altera. Questa è la felicità, e non ce n'è un'altra. Qui agliam putant esse, coloro che credono che altra sia la felicità, agliud sectatur gaudium, cercano altri godimenti. Coloro che non hanno fatto esperienza di quel piacere, cercano altri godimenti nella vita. Coloro che non sanno per esperienza che piacere sia l'incontro con quel tu che mi crea, cercano, direi inevitabilmente, altri godimenti nella vita. E questi godimenti non sono veri, non sono reali. Ma poi c'è la frase per cui ho letto questo brano. Abali quatamem immagine gaudi, voluntas eorum non avertitur. Non sono reali questi godimenti, ma da una certa immagine di questi godimenti la loro volontà non si distoglie. Ma com'è realistico questo? Se non si fa esperienza del piacere più grande, è inevitabile seguire piaceri meschini. Dall'immagine di questi piaceri, di qualunque tipo, non è innanzitutto questione di giudizio morale, buoni o cattivi. È inevitabile, dice Agostino, è inevitabile che uno ha come immagine del godimento quel godimento di cui ha esperienza. E non distoglie la volontà da questa immagine. Non riesce a distogliere la sua volontà da questo godimento. Tant'è vero che Agostino dice che se utilizziamo la parola biblica, la parola della concupiscenza, la concupiscenza è quell'impulso dato dal peccato originale che conduce verso il peccato. Quindi è l'impulso a questi godimenti che non sono reali, sono reali sì, ma non sono veri nel senso che non corrispondono completamente al cuore. Eppure l'uomo ha solo questi. E dalla loro immagine, non riesce a staccare la volontà. Tant'è vero, dicevo che Agostino dice che occorre un'altra concupiscenza. Chiama proprio così. Occorre concupiscenza buona. Una concupiscenza più forte per vincere l'impulso che viene dal peccato e che al peccato conduce. Ma perché mi sembra così attuale questa frase? Peggy, questo grande, è proprio grande Peggy, perché secondo me è il poeta che più ha intuito e poeticamente descritto la condizione reale del cristiano di oggi. Peggy dice, descrivendo questa condizione, dice questa frase: un mondo prospero senza Gesù. È l'aggettivo, prospero senza Gesù. Tutta una società prospera senza Gesù. Un mondo, una società prosperi, non cristiani, senza Gesù, dopo Gesù. Ecco, mio povero piccolo, cosa bisogna guardare. Ecco cosa bisogna riconoscere. Capite? Un mondo prospero, dice. Traduciamo in termini un po' banali. Si sta bene. Il mondo sta bene, anche senza Gesù. Allora non si può partire dall'inquietudine del cuore. Non è che non esista l'inquietudine del cuore, ma dai godimenti parziali, però reali, che uno ha, se non c'è un piacere più grande, uno non riesce a distogliere la volontà. Occorre un piacere più grande. Questa, poi l'altro che dice ancora, l'altro versetto, diciamo così, dal capitolo, dal libro 13, che dice ancora la dinamica di questo piacere più grande. In tuo dono requiescimus, finché non riposiamo in te. Il nostro cuore è inquieto finché non riposiamo in te. Nella tua grazia, dono vuol dire grazia, nel tuo dono noi riposiamo. Capite? Non nel tentativo dell'uomo di partire dal suo cuore inquieto per arrivare a Dio, no. In quel tu che viene incontro all'uomo, che viene incontro come il padre della parabola del figlio il prodigo. E c'è nelle confessioni, c'è una frase bellissima di Agostino che dice: «Dulcis Pater, tuo Dio sei dolce come padre per i tuoi doni, dulcior paupero redeunti, ma sei più dolce per il povero che ritorna, per il figlio il prodigo che ritorna dopo aver sperperato tutto con le prostitute, sei più dolce, dulcior». Questo è il cristianesimo. Sei più dolce per il peccatore che ritorna. In dono tuo, requiescimus, nel tuo dono, nella tua grazia, nella tua attrattiva, noi riposiamo. Ibi te fruimur, lì, in questa attrattiva, noi di te godiamo. Requies nostra, locus noster. Il nostro luogo è il nostro riposo. E qui Agostino in questo brano dice che come i corpi sono attratti verso la terra dalla forza della gravità, così il cuore è attratto, e qui dice amor, dall'amore. Amor, caritas, dilectio, per Agostino è la stessa cosa, è l'attrattiva della grazia. Amor, caritas e dilectio, tutta la controversia di Agostino con i pelagiani, tutta si riassume in questo: se l'amor, la caritas e la dilectio viene da Dio, è grazia di Dio, oppure è opera dell'uomo. Se viene da Dio, noi, dice in una frase sintetica, se viene da Dio noi abbiamo vinto i pelagiani, se è opera dell'uomo hanno vinto i pelagiani. Allora, amor, illuc attollit nos, il tuo amore, la tua attrattiva, il tuo diletto ci conduce in questo luogo. E poi, per esprimere cos'è questo amor, et spiritus tuus bonus, l'amor è lo spirito tuo buono. Exaltat humilitate nostram de portis mortis. Exaltat, come un bambino che è per terra e lo prende in braccio, esalta la nostra debolezza, la nostra umiliazione, noi che siamo sulle soglie della morte. In bona volontate, pax nostra. Vi permettetemi questo piccolo cenno, direi, teologico, insomma. Questo amor, questa attrattiva che è di Dio, corrisponde pienamente alla libertà dell'uomo. Che cos'è l'attrattiva della grazia? L'attrattiva della grazia è la libertà attratta. Qui c'è la grande incomprensione di Giansegno nei confronti di Agostino. Per Giansegno l'attrattiva della grazia era come un peso estrinseco che attirava la libertà. Per Agostino invece l'attrattiva della grazia è la stessa libertà attratta, la stessa libertà dell'uomo attratta da quell'attrattiva. Non è un peso estrinseco alla libertà, è la stessa libertà attratta, è la stessa libertà abbracciata, è la stessa libertà che in quel piacere, in quella voluptas, si compie, si soddisfa e si compie. Continuiamo adesso la lettura dell'inizio delle confessioni. Qui adesso Agostino pone delle insistenti domande che Guardini stesso dice possono sembrare strane. La domanda è questa: ma viene prima il lodarti o viene prima l'invocarti? Viene prima il conoscerti o viene prima il domandarti? Non voglio leggere tutto, ma leggiamo: «E laudabum dominum, qui requirum teum». A queste domande Agostino risponde, come sempre, con citazioni della Sacra Scrittura. «E loderanno il Signore quelli che lo cercano». Guardate però che queste domande rappresentano, Don Giussani dice, rappresentano il vertice della vertigine cristiana, quando uno si accorge che non solo l'incontro è grazia, ma quando uno si accorge che il domandare, anche la domanda, è destata dalla grazia. La domanda che è il cuore dell'uomo, eppure è destata dalla grazia. La stessa domanda. E poi queste, queste domande di Agostino in fondo indicano anche che il riconoscere una presenza è sempre una domanda. Quando questa immagine a me mi è cara e mi è facile, quindi la dico perché credo che possa essere facile per tutti. Quando il bambino dice mamma, non dimostra una presenza, la riconosce domandandola. Non si dimostra una presenza, si dimostra un teorema di matematica, si dimostrano dagli indizi, si dimostra una conclusione, ma non si dimostra una presenza, la si riconosce grato, stupito, altrimenti non la si riconosce neppure, uno passa a fianco e non si accorge, la si riconosce, ma se la presenza tocca il cuore, la si riconosce domandandola. Il bambino quando dice mamma, mamma, è stupito e domanda di essere voluto bene. Queste domande delle confessioni in fondo indicano questa dinamica umana, proprio questa dinamica umana, che il riconoscimento è una domanda, il riconoscimento di una presenza cara è una domanda di essere amati. Querente senim invenium teum et invenientes laudabum teum. Coloro che ti cercano ti trovano e coloro che ti trovano ti lodano. Queram te domine invocans te, ti cerchi, o Signore, domandandoti, e ti invoce in te credens in te, e ti domandi credendo in te. Ma come? Perché credo in te? E qui c'è l'ultimo aspetto di questo inizio delle confessioni, che dice il soggetto della confessio. Chi è il soggetto della confessione? Non il cuore inquieto, neppure il cuore inquieto di Agostino, lo dice lui. Chi è il soggetto? Chi loda? Chi riconosce? Ti credens in te, credendo in te. Perché? Perché tu sei stato annunciato a noi. Invoca te, Domine, fides mea. La mia fede ti chiami. La mia fede ti invochi. Questo è il soggetto delle confessioni. La mia fede, quam dedisti mi. La mia fede ti riconosca, quella fede che tu mi hai dato. Questo è il soggetto. La fede è il riflesso che quella presenza ha nella mia intelligenza, nel mio pensiero, è il puro riconoscimento di quella presenza. Invoca te, Domine, fides mea, la mia fede, il mio riconoscimento, il mio dire tu, questo dire tu del bambino, ti invochi il mio riconoscimento, questo riconoscimento che tu mi hai dato, quam ispirasti mi per umanitate in fili tui. Ma come mi hai dato la fede? Poi leggeremo il secondo brano, che è il più semplice, il più immediato, è quello secondo me ancora più bello. Quella fede che tu mi hai dato, e come mi hai dato la fede? Attraverso l'umanità del tuo figlio. Incontrando l'umanità del tuo figlio. Capite? Non costruendo io, non in un percorso mio. Tu mi hai dato la fede attraverso l'umanità del tuo figlio. Per ministerium predicatoris tui. Attraverso la missione del tuo inviato, attraverso la testimonianza del figlio tuo. Adesso leggo, e poi passo al secondo brano, leggo un brano del Predestinazione Santorum, in cui Agostino critica la concezione di fede che lui ha avuto fino all'Episcopato, fin quando è diventato vescovo. E dice, l'inizio, le prime due righe salto, perché parla di Cipriano, il vescovo Cipriano, e parla di Paolo, dice: putans, cum similiter errare, mentre io sbagliavo, perché sbagliava Agostino? Putans fidem qua in deum credimus non esse donum Dei. Io credevo che la fede con la quale noi crediamo in Dio non fosse dono di Dio, sed a nobis esse, in nobis, ma venisse da noi, in noi, fosse un'opera nostra. e per illa, ma attraverso questa fede, non si impetrare dei doni. Attraverso questa fede noi potessimo pregare Dio e chiedere i suoi doni. Quibus temperante et iustet pie vivamus in nos secula, attraverso i quali doni possiamo vivere giustamente in questo mondo. Quindi Agostino battezzato, Agostino che aveva ascoltato Ambrogio, Agostino prete, a Ippona, chiaramente sa che le opere buone nascono dalla grazia, che senza la grazia di Dio non possiamo compiere il bene. Questo è evidente, non sarebbe cristiano se Agostino ha ascoltato Sant'Ambrogio, quindi è evidente a ogni cristiano che le opere buone nascono dalla grazia di Dio. Però credeva che l'inizio della fede, no, l'inizio della fede nascesse dall'uomo. L'inizio della fede fosse un'opera dell'uomo. Ne quen infidem pudabam dei grazia preveniri. Io non pensavo che la grazia di Dio venisse prima della fede. Upper illa nobis daretur quod posceremus utiliter, perché attraverso la fede ci fosse poi donato di vivere, diciamo così, di vivere in maniera giusta. Nisi, qui a credere non possemus, poi aggiunge, ed è questa è la cosa secondo me più bella e più attuale. Nisi qui a credere non possemus non precedere precognum veritatis. Io credevo che non precedesse la grazia di Dio, anche se mi era evidente che noi non potevamo credere se non precedeva l'annuncio del Vangelo. Questo era comprensibile. Noi crediamo perché il Vangelo ci è annunciato, ma il credere è un'opera nostra. Il credere è un'azione nostra. Ut autem predicato nobis evangelio, ma una volta che il Vangelo ci è stato annunciato, consentiremus nostrum esse proprio. Il consentire, il dire sì al Vangelo predicato, io credevo che fosse un'opera nostra.